nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Consideriamo ancora una volta l'inizio di questa settimana, il grande dono dell'Eucaristia, l'incontro e rimane l'incontro privilegiato con il Signore Gesù. Fate questo in memoria di me.
Dal libro della Genesi, capitolo 43, versetti 1-34. La carestia continuava a gravare sulla terra. Quando ebbero finito di consumare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Tornate là e acquistate per noi un po' di viveri». Ma Giuda gli disse: «Quell'uomo ci ha avvertito severamente: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. Ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello». Israele disse: «Perché mi avete fatto questo male, far sapere a quell'uomo che avevate ancora un fratello?» Risposero: «Quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi e alla nostra parentela. È ancora vivo vostro padre? Avete qualche altro fratello?» E noi abbiamo risposto secondo queste domande: come avremmo potuto sapere che egli avrebbe detto: conducete qui vostro fratello? Giuda disse a Israele suo padre: lascia venire il giovane con me, prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire, noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui, dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta. Israele, loro padre, rispose: se è così, fate pure. Mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti della terra e portateli in dono a quell'uomo: un po' di balsamo, un po' di miele, resina e laudano, pistacchi e mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro, così porterete indietro il denaro che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi. Forse si tratta di un errore. Prendete anche il vostro fratello, partite e tornate da quell'uomo. Dio l'Onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci sia l'altro fratello sia Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più». Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro e anche Beniamino, si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: «Conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». Quell'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di Giuseppe. Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di Giuseppe e si dissero: «A causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi, ci conducono là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini». Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso della casa. Dissero: «Perdona, mio signore, noi siamo venuti già un'altra volta per comprare viveri. Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed ecco, il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro, con il suo peso esatto. Noi ora l'abbiamo portato indietro e per acquistare i viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro. Ma quegli disse: state in pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio dei vostri padri vi ha messo un tesoro nei sacchi. Il vostro denaro lo avevo ricevuto io. E condusse loro Simeone. Quell'uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua perché si lavassero i piedi e diede il foraggio ai loro asini. Essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano saputo che avrebbero preso cibo in quel luogo. Quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono che avevano con sé e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Egli domandò loro come stavano e disse: sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato? Vive ancora? Risposero: il tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo. E si inginocchiarono prostrandosi. Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, il suo fratello, figlio della stessa madre, e disse: è questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? E aggiunse: Dio ti conceda grazia, figlio mio. Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia, uscì e facendosi forza ordinò: servite il pasto. Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei. Ciò sarebbe per loro un abominio. Presero posto davanti a lui dal primogenito al più giovane, ciascuno in ordine di età, e si guardavano con meraviglia l'un l'altro. Egli fece loro portare porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di Beniamino era 5 volte più abbondante di quella di tutti gli altri, e con lui bevvero fino all'allegria. Parola di Dio.
A me pare che l'autore si compiaccia con molta maestria, con molta attenzione a preparare l'esito di tutta l'azione che Giuseppe ha messo in piedi in questi anni, si può dire, nel tempo, cioè comunque che intercorre dalla prima discesa dei fratelli in Egitto fino a qui, fino alla seconda. Ecco, vediamo ora insieme il capitolo 43, dove emerge la figura di Giuda, è lui che parla fin dall'inizio, e questo continuerà anche dopo, il capitolo successivo. A voi la parola.
È sabato, abbiamo detto che una delle leggi, insomma, della tradizione è che quando uno ha commesso un crimine, Dio gli dà una seconda occasione, una seconda possibilità in cui poter agire in tutt'altro modo per riparare ed espiare. Allora mi sembra che, leggendo in questo senso, Mi sembra che sia molto suggestiva questa frase: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. E, come dire, questa volta ci dovete essere tutti, non deve mancare nessuno, neanche il piccolo e il prediletto. E quindi quello che segue ancora di più fa impressione quando Giuda dice: io mi rendo garante per lui, dalle mie mani lo reclamerai, se non te lo ricondurrò io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Ecco la seconda possibilità che viene data ai fratelli di esporre addirittura la propria vita, la vita dei propri figli, in cambio del fratello, che questa volta è chiaro che è il diletto del padre.
E dal versetto 11 al 14 mi ha colpito molto questo atteggiamento di Giacobbe. E Giacobbe dà tutto, i doni, il denaro e il figlio prediletto. Ecco. Il fatto che manda i doni, noi abbiamo già visto Giacobbe quando prepara l'incontro con Esaù, che manda avanti un ingente per ottenere la sua benevolenza, invia un'ingente quantità di doni, di regali davanti a sé. Ecco. E questa volta manda questi doni, questo denaro e soprattutto il figlio, ecco, per ottenere benevolenza davanti a Giuseppe. Ecco. E quindi mi sembrava così che Giacobbe si sacrificasse per la sopravvivenza di tutti. E poi è molto bella questa preghiera che fa, ecco, si affida a Dio l'Onnipotente affinché faccia trovare misericordia. Questo è molto bello, perché la misericordia nella scrittura addirittura esprime la natura di Dio stesso. In questo momento di grande sofferenza, ecco, che possa trovare misericordia e grazia. Mi sembra così che Giacobbe mostri che crede ancora alle promesse che Dio gli aveva fatto, ecco, nonostante questa tribolazione e questa grande angustia. E poi l'autore, ecco, cita le parole di questo maggiordomo che dice, mi sembrava così, che fosse quasi nella stessa linea di Giacobbe, dice: state tranquilli, ecco, che tutto è opera di Dio e del Dio dei vostri padri, e lui che ha messo un tesoro nei sacchi. Ecco, c'è tutta l'opera di Dio. Poi mi ha colpito molto il versetto 18, quando i fratelli si spaventano perché vedono un amore gratuito da parte di Giuseppe. È una cosa molto strana, perché forse lo temettero di più che un atto di giustizia meritato. Cioè, questa grande benevolenza invece li turba. Infatti pensano: adesso lui con questo atto d'amore invece è un atto di inganno, insomma, arriverà a sopraffarci, a piombarci addosso. Come dire, cosa vorrà in cambio di questa grande accoglienza, di questa grande comunione che sta imbastendo? Ecco, mi ha colpito molto questa cosa. Ecco, sarebbero stati più tranquilli se, ecco, li avesse messi in prigione. Invece questo banchetto li ha molto turbati. Cosa vorrà? Vorrà la nostra vita.
Anche a me aveva colpito questo banchetto e anche questo atteggiamento, questa accoglienza nei confronti dei fratelli che vengono gradualmente tranquillizzati, cioè si fa di tutto per... hanno tanti timori, però appunto sono tanti anche i gesti di accoglienza, lavare i piedi e poi queste porzioni che Giuseppe prende dalla sua mensa e invia come segno di onore. il 5 volte la porzione quintuplicata per Beniamino, e tant'è vero che finisce dicendo che si mettono a mangiare fino all'allegria, quindi c'è un progressivo tranquillizzarsi da parte dei fratelli, e mi sembra che gradualmente l'attenzione si sposti su Beniamino, diventa il centro Beniamino, e allora prepara poi il racconto successivo, cioè veramente Beniamino diventa, appunto si troverà poi la coppa di Giuseppe alla bocca del suo sacco, quindi diventa un po' lo strumento Beniamino per ricondurre i fratelli verso una conversione, un cambiamento sempre più forte, sempre più radicale. Allora anche questa accoglienza mi sembrava preparatoria a quello che succederà. E sì, e poi questa figura del maggiordomo particolare, singolare, questa figura, anche quello che dice, ha messo un tesoro, evidentemente un tesoro spirituale, non un tesoro materiale, quello che è stato messo nei loro sacchi, e questo appunto il tesoro e questo percorso che devono fare per giungere a espiare, per esprimere la loro conversione.
Forse una parola anche su Giacobbe, nel senso che mi sembra che questo grande patriarca sia sempre di più spogliato di tutto, cioè quando qui dice al versetto 14, Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia, no? Così che rilasci l'altro fratello, e quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. Cioè a questo punto in qualche modo rinuncia a tutto, anche ai figli. Cioè arriva appunto a dare Beniamino, che evidentemente ormai è un po' un simbolo, ma anche un apice del suo amore, eccetera. E proprio mi sembra una persona, tutta la sua vicenda, una persona sempre più spogliata. E in questo suo spogliarsi, mi sembra che questa parolina sia degna di essere sottolineata quando dice: Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia, perché in questo suo spogliarsi è profeta, nel senso che questo termine torna proprio per Giuseppe al versetto 30, quando dice: Giuseppe uscì in fretta perché si era commosso, perché aveva avuto misericordia, le sue viscere si erano riscaldate, mettiamola come vogliamo. E quindi niente, forse se non è un caso, ecco, che il povero Giacobbe è sempre più spoglio, però in qualche modo dice una parola che si avvera, e lui non lo sa. Però Giuseppe è così, ecco, Giuseppe ormai sempre più si allarga rispetto a questi fratelli, li guida, no, con una mano anche molto ferma per quanto sta in lui. Però queste viscere di misericordia ormai li avvolgono. Ecco, l'ultima cosa che ho letto in un commento, una cosa che forse queste 5 porzioni per Beniamino, il commento diceva, forse è anche un mettere alla prova i fratelli per vedere se ancora si muovono a invidia, no? Perché Beniamino è l'altro figlio con Giuseppe. E invece c'è questo grande silenzio, questa meraviglia, ma non è così, non si mette, almeno l'autore non mette in mostra che a questo punto i fratelli siano mossi da invidia.
Che cos'è che rompe le resistenze di Giacobbe, di Israele, come viene chiamato qui, a concedere la presenza di Beniamino? Non sono i sogni, non sono delle parole espresse, delle rivelazioni di Dio, ma è la carestia. È la carestia, la penuria di cibo e la preoccupazione per la vita di quelli che sono con lui in Canaan, le famiglie. Questo allenta le riserve di Giacobbe e concede Beniamino. E la convinzione è tanto forte che al versetto 13 c'è una serie inconsueta di imperativi. Tre, prendete vostro fratello, alzatevi e tornate. Prendete, alzatevi e tornate. E questa cosa di alzatevi e tornate è così, insomma, fa pensare anche a una sorta di ritorno, di teshuvah. Tornate, alzatevi, non indugiate, tornate. E poi concede, da questa bellissima benedizione, che vi conceda misericordia dinanzi a quell'uomo. Dio onnipotente che può tutto.
È costruito molto bene tutto il racconto, a me sembra un romanzo, ecco, però voglio insistere su questo, perché poi è inverosimile che Giuseppe, se era il viceré d'Egitto, fosse lui a vendere il grano a tutti quelli che andavano in Egitto. A parte che il grano poi, come si vedrà, era distribuito in varie città, ma l'interesse, ecco, il grande insegnamento di questi testi, di questi capitoli, mi sembra che emerga molto bene. Io lo sento, ci sono diversi modi anche di percepirlo. Io lo sento molto duro, cioè quello che fa Giuseppe è durissimo. E fin dall'inizio concepisce un piano durissimo e pieno di rischi. E fin dall'inizio è posto il problema che deve comparire davanti a lui Beniamino. E questa è la chiave di tutto, che è, vuol dire far morire il padre praticamente. Infatti glielo spiegano. Si vedrà poi nel capitolo dopo come Giuda usa questo argomento. Non è possibile, se torniamo senza Beniamino. Nostro padre muore nella tristezza, nel dolore. E perché Giuseppe lo chiede? Per incontrare Beniamino? Non credo. Appunto, come vedremo, come tutti già abbiamo anche espresso, Giuseppe vuole anche il banchetto, che di cui è bellissimo qui, ecco, il banchetto che è preparato, a che cosa serve questo trattamento? Dunque, i fratelli sono sempre perseguitati, c'è qualche cosa di misterioso, anche quando le cose vanno bene, quando si ritrovano il denaro, non è che siano tutti contenti e felici, ah, grazie a Dio abbiamo il denaro. Problema, no? Infatti ne riportano il doppio. E anche qui un grande banchetto. Prima hanno paura, dice, qui va a finire male, che non si attendono. Poi invece il banchetto, però anche dentro al banchetto c'è qualche cosa di inquietante, di misterioso, anche se è in positivo. Si trovano ciascuno in fila secondo la loro età. E il testo presuppone che non siano loro a disporsi, ma che ogni posto è assegnato. E chi chi li conosce? Evidentemente c'è qualche cosa che... Ma poi soprattutto questo banchetto che finisce molto bene, cioè mangiano e bevono, diventano brilli, sono felici. A che cosa serve? Perché Giuseppe va così? Lo si vedrà immediatamente nei primi versetti successivi, nel capitolo dopo. Per poterli accusare, per poter dire voi avete ricambiato il male, avete ricambiato il bene che vi ho fatto col male. Questo che dirà nei primi versetti dopo. Li tratta benissimo per poterli accusare e soprattutto per poter arrivare alla sua decisione, che naturalmente è quello che poi sconvolge completamente, ecco, e li mette di fronte, cioè voi andate pure a casa, siete tranquilli, Beniamino rimane schiavo. Ecco, questo è quello a cui voleva arrivare. Ecco, mettere i fratelli in quella condizione che riproduce, come diceva Sara all'inizio, riproduce in qualche modo molto da vicino la situazione in cui loro hanno venduto Giuseppe. E allora l'hanno venduto tranquillamente, insomma tranquillamente, cioè, anzitutto volevano ucciderlo, poi Ruben lo voleva salvare, poi Giuda, indipendentemente da Ruben, sempre per salvarlo lo vende in Egitto. Ecco. Ma hanno ingannato il padre, il dolore del padre, hanno portato una veste insanguinata, hanno detto sarà stato sbranato, cioè una cosa di una gravità, ecco, di una... E Giuseppe li vuol portare lì. E io penso che Giuseppe agisse in modo molto duro. E ho l'impressione che l'autore voglia sottolineare proprio questo. La disperazione di Giacobbe. Giacobbe è disperato, perché la frase che dice «Panica ser sacolti sacalti» vuol dire «Io ormai sono... la mia condizione ormai non cambia. Sono ormai privo di figli, già ho perso Giuseppe, adesso perderò anche Beniamino». Cioè, è un'espressione di rassegnazione negativa, di tristezza. Non è un atto in cui lui rinuncia, a mio parere, a Beniamino, è costretto o morire, ecco, bisogna pur mangiare, o dare Beniamino, è costretto. Mi sembra che tutto è costruito. Quindi la domanda per me rimane quella dell'inizio e quella che va ancora avanti. E perché Giuseppe va così? Perché è costato molto anche a Giuseppe. Noi vediamo che ogni tanto Giuseppe esce per piangere. Non è una cosa semplice, però è inflessibile. Continua nel suo piano fino ad arrivare, come vedremo nel capitolo successivo, al confronto definitivo. Invochiamo la provvidenza di Dio per tutti gli uomini. Chiediamo il dono della pace, il dono di una vita dignitosa per tutti gli uomini. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per la solidarietà, per la giustizia, per l'equità nel mondo, per tutti i governanti, per quelli che hanno responsabilità nel preparare e architettare e compiere le guerre, per chi vende armi, perché il Signore possa convertire il loro cuore, perché abbiano timore di Dio. Preghiamo. Per il Papa e per tutti i Vescovi, perché siano promotori di pace, per la pace tra le Chiese, che non è estranea anche alla pace tra i popoli, al problema della pace tra i popoli, per le Chiese di Russia, di Ucraina, per le Chiese d'America, per le Chiese di Oriente e di Occidente, preghiamo. Preghiamo per tutti i poveri, per tutte le vittime, non solo di questa guerra, ma di tutte le guerre, per gli orfani, le vedove, per i soldati che uccidono o che vengono uccisi, per i profughi, per gli ammalati, per chi si trova negli ospedali e nell'impossibilità di essere curato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutti i sofferenti, le persone sole, gli anziani, i bambini che vengono non rispettati nella loro dignità. E preghiamo per le donne che vengono maltrattate, per i malati di mente, per i carcerati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la nostra chiesa di Bologna, preghiamo per il nostro cammino in seno ad essa, preghiamo anche per la nostra sede, il nostro nucleo qua, per i nostri primi passi insieme, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo oggi in particolare per Loredana, la nostra parrocchiana qui di Oliveto, che è morta ieri. Perché il Signore la accolga nella sua pace, la riunisca al suo sposo amatissimo, consoli Fabrizio e Silvia e i suoi figli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per padre Christian Carlassarre, questo comboniano forse, è stato ferito un anno fa in Sudan, adesso è in Sud Sudan, adesso è tornato ed è stato consacrato vescovo proprio là dove è stato ferito. Quindi preghiamo per lui, per questa sua fortezza nel dire di sì a questa cosa, e quindi per tutta la gente che ha attorno e per la quale sarà e dovrà essere un padre. Preghiamo.
Per Camillo, che oggi compie gli anni, perché il Signore continui a benedire lui, Patrizia e tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo sempre anche per Lanfranco, in modo speciale, per tutti i nostri fratelli e sorelle di Monte Tauro. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere. E ascolta il bisogno, il grido di chi ti invoca nel bisogno, nel dolore, per Cristo nostro Signore.